Alessandro, vieni sul palco, ti diamo un microfono, concludi con qualche domanda ad Antonio e poi...
Ciao, grazie Alessandro Longo, grazie Carlo della presentazione. Antonio, mi sento un po' a disagio a parlarti quando tu sei seduto, mi sembra un interrogatorio, quindi o mi siedo o ti alzi, come preferisci. Mi siedo? Ok, grazie.
Ti ho lasciato anche il posto.
È un posto d'onore, grazie. Antonio, che dire, c'è una domanda che la società tutta si chiede e di cui una risposta è doverosa. Ma tu ce l'hai un account Twitter? Sì, iniziai ad essere...
No, allora,
sei analogico,
analogico. Sì. No, ce l'ho assolutamente. Mi sono anche divertito molto a guardare le polemiche di questi giorni. Dice, ma sto direttore non c'ha neanche un account Twitter, ma che scandalo, ma perché, eccetera,
un
eccetera.
Un altro direttore senza account Twitter.
Sì, dice, ma vi sembra proprio il caso di nominare uno che non ha nemmeno un account Twitter? Poi c'è stato una persona che ha detto, beh, ma questo signore qua deve fare, non deve comunicare, quello mi è piaciuto. Poi c'è stato uno che a un certo punto mi ha scoperto, ha detto, no, mio Dio, non ditemi che non è lui, quello con l'ovetto, senza neanche la foto. Ebbene sì, sono quello con l'ovetto, senza neanche la foto, lo uso per, come rassegna stampa. Però anche qua, secondo me, tornando un attimo a, così, al messaggio di prima, io faccio il tecnico. Come abbiamo detto, è un momento in cui bisogna scendere di un livello e fare execution. Sono entrato da una settimana, non sono un archistar, non sono un cuoco stellato, non sono nulla di questo genere, quindi io in questo momento, al di là dei saluti, non ho niente da dire. Abbiamo un... ovviamente su Twitter, perché per me devono parlare i risultati, e poi per un altro motivo, perché secondo me, e come l'avete visto oggi, il digitale è politica. Allora, se il digitale è politica, secondo me uno dei punti fondamentali che noi dobbiamo chiedere per ottenere quella correttezza anche nella semplificazione, per meglio dire, per ottenere quella semplificazione di governance che abbiamo detto che vogliamo, è quello di metterci tutti a giocare il proprio ruolo. Allora, il mio ruolo è quello del tecnico a servizio di questa politica. E quindi io comunico nelle sedi tecniche quanto c'è da comunicare, faccio discorsi, dibattito, quello che volete. Abbiamo un sito di Agit, abbiamo un account Twitter ufficiale di Agit, poi se ci sarà anche necessità ogni tanto faccio... Però secondo me non è quello il mio mestiere oggi.
C'è anche una questione di ruoli, quindi
c'è una questione di ruoli, perché se vogliamo pretendere chiarezza nella governance dobbiamo per primi noi riportarci ad un ruolo chiaro.
E sulla governance c'è un aspetto in realtà critico, in realtà è quello il vero aspetto critico, non l'account Twitter, sì. Perché insomma, parlando con gli addetti ai lavori, ma anche con colleghi giornalisti, esperti, quasi tutti dicono che il principale problema è questo, che la governance del digitale, dell'agenzia del digitale in Italia è un caos, citando Del Rio già a ottobre dell'anno scorso, e effettivamente alcuni dicono che forse l'agenzia non ha abbastanza potere, non è un'authority, non ha abbastanza potere per cambiare le cose. Quindi come ovviare a queste considerazioni, queste effettive, oggettive confusioni?
La risposta facile potrebbe essere dandoglielo, no?
Però
partiamo anche lì,
Risposta sottintende che non avete abbastanza potere.
No, non lo so, perché voglio dire, riproviamo a mettere anche qua le cose in fila. Allora, io separerei, quando parliamo di governance, almeno tre livelli. Allora, prima di tutto viviamo in un paese articolato, in parte, e quindi non possiamo pensare che Agid, che lavora per il paese, non rispecchi in qualche modo la struttura organizzativa anche del paese, no? Quindi io non mi aspetto, e credo sia un'illusione, pensare di poter avere una governance ultra semplificata. Prima, no, all'inizio del mio intervento stamattina, vi ho fatto dicendo proviamo a banalizzare per arrivare alle considerazioni estreme, e quindi dice, facciamo l'analogia con un'impresa, business model, scusate, business strategy, IT strategy, eccetera. Però poi è chiaro che non mi aspetto nella realtà che si possa lavorare con questo livello di semplificazione, perché viviamo in un paese complesso e quindi la governance dell'AGI, per quanto possa essere semplificata, sarà sempre complessa, e questo è un tema. Poi però c'è un altro tema. È ovvio che si può in qualche modo evitare, no, qualche comitato, qualche elemento di maggiore fluidità, qualche riferimento in maniera pesante. Questo è ovvio che si può fare e sarà poi oggetto di successive discussioni che partiranno comunque da un'analisi che sto facendo anche con le mie persone su effettivamente che cosa stiamo facendo, quali sono i principali elementi di criticità che abbiamo e quindi dove in particolare abbiamo bisogno di aiuto e su quali snodi.
Poi c'è un altro punto.
Aiuto sicuramente dalla parte politica, perché quello snodo sui politici e sulla politica è fondamentale. Poi però c'è il terzo livello, che è quello più operativo ed è di nuovo dei processi. Quando vi parlavo prima del piano triennale, volevo proprio sottendere a questo tema. Cioè, io credo che ci sia anche un elemento in cui noi possiamo incominciare a fare qualcosa, no? Perché è vero che la governance è complicata, ma allora cosa facciamo? Non facciamo niente, no, proviamo a far funzionare la macchina con la governance complicata, fino a quando non la mettiamo a posto. Allora, dove possiamo lavorare? Possiamo lavorare sulla chiarezza di ruoli e sulla chiarezza dei processi all'interno di una governance complessa. Secondo me non sono neanche chiari i processi, e questo invece è un compito che già ci possiamo prendere.
Quindi tu parti da una situazione in cui non è chiara non solo la governance ma nemmeno i processi.
Sì, vi faccio un esempio. Allora, un esempio di successo è fatturazione elettronica. Perfetto, sì. Ce lo siamo detti tutti, perché tutti abbiamo fatto sistema e l'abbiamo fatto in una maniera artigianale però. Allora, questo può diventare un modello che andiamo a esportare sugli altri processi, propri progetti? Probabilmente sì. E se lo facciamo, prendi Speed. Speed, siamo in una situazione, oppure prendi, come diceva prima la Presidente Saracchiani, le duplicazioni del rapporto con le regioni, il mondo della sanità, eccetera, eccetera.
Allora, su Speed?
Su Speed ci sono degli elementi diversi da saldare. Allora, secondo me bisogna arrivare ad un modello stile fatturazione elettronica, cioè bisogna capire, uno, che cosa e come innescare le competenze, se servono in una fase di implementazione, di Sogei. Bisogna capire come e che ruolo far giocare a Consip in una logica, a questo punto, di un procurement centralizzato che possa superare, in attesa di mettere a posto anche il tema della legge sugli appalti, che chiaramente va messo a posto ed è uno degli snodi fondamentali, ma capire se possiamo portare delle semplificazioni per esempio sul livello regionale, perché se comunque qualcosa è in qualche modo predefinito è chiaro che scarichiamo una parte delle complessità a valle. Poi il terzo elemento, bisogna andare sulle regioni. Io trovo molto giusto quello che diceva Roberto prima, è un elemento che ho segnalato subito appena ho visto il tema di Speed anch'io, e cioè non possiamo non valorizzare, forse perché ho ancora un po' il cappello della regione in tasca, non possiamo non valorizzare il lavoro fatto dalle regioni, e quindi per esempio le identità delle regioni vanno portate in eredità. E vanno portati in eredità non soltanto perché valorizziamo il ruolo delle regioni, ma perché questa è di nuovo, sarebbe veramente un buttar via un lavoro fatto che può essere invece veramente una strada. Rispetto agli obiettivi che il ministro ieri diceva in apertura del convegno, noi prendendo l'identità digitale delle regioni, l'obiettivo l'abbiamo già in tasca praticamente, quindi voglio dire, sarebbe e potremmo costruire la massa critica sulla quale aggregare anche servizi
a basso costo,
a basso costo, valorizzando un lavoro fatto da chi ha già fatto un lavoro. Quindi secondo me la sintesi è, quando vi dicevo processi, vuol dire in qualche modo porsi anche un tema, che è quello di dire, ma AGID che clienti, tra virgolette, ha e come faccio a lavorare con i miei clienti? Ahimè, per ora credo di aver capito che tutti sono miei clienti, e quindi non è anche un fornitore forse, però se tutti sono clienti dobbiamo attrezzarci in modo da dare delle risposte, perché poi alla fine quello che bisogna fare è creare, no, quello che si dice, dei rapporti win-win nella catena. E io ho visto troppo spesso come regione che forse questo rapporto win-win, almeno su AGID, qua faccio una prima, non l'abbiamo avuto, non perché non ci fosse valore, ma perché non capivamo che cosa stava facendo a livello centrale. Cioè, io in molte occasioni dice, cavolo, l'ennesimo questionario di Agile da compilare, ma questa roba qua a che cosa servirà? Poi sicuramente serve, però per esempio la catena dei feedback è tutta da reimpostare, perché la maggior parte del livello sotto, a parte Roberto che avendo un occhio cosa sa perfettamente meglio di me che cosa serve il lavoro di Agile, ma voglio dire una regione che è una regione non sa spesso e non capisce che cosa si sta facendo.
Senti, ultima domanda a proposito di questo rapporto centro-regioni e ruolo di Agid, il fascicolo sanitario elettronico, vexata questio, ho letto recentemente l'Osservatorio del Politecnico di Milano sulla sanità, ecco, il fascicolo sanitario elettronico in Italia sarebbe dovuto partire a livello nazionale, sappiamo, il 30 giugno, e non partirà, lo sappiamo tutti, pochissime regioni hanno, tra cui la tua Lombardia, hanno un fascicolo, come usciamo da questo impasse?
Allora, il fascicolo è, di nuovo, lo possiamo prendere come esempio.
Infatti,
di quello che si diceva prima e di quanto la digitalizzazione sia in realtà un processo culturale, organizzativo, eccetera, eccetera. Perché quando si dice facciamo il fascicolo non è che creo un database dove metto dentro delle cose, vuol dire avere un sistema definito con i medici di base, con le aziende sanitarie, con le farmacie, eccetera, eccetera. E quindi bisogna creare una rete che non è la connettività, ma che è una rete, che è un business model, perché questi signori devono fare un lavoro e quindi in qualche modo devono avere una convenienza per farlo, o ci deve essere una norma che glielo impone. Però se ci deve essere una norma che glielo impone, poi dopo bisogna anche poterla controllare, e quindi in qualche modo comunque bisogna montare un processo organizzativo. Allora, le regioni che hanno un fascicolo sanitario che funziona hanno fatto questo lavoro. Allora, lì ci sono due temi. C'è un lavoro sicuramente di interoperabilità e dei fascicoli, perché, voglio dire, in un mondo globale è, vorrei dirvi, demenziale pensare che adesso che io sono qua a Roma, un pezzo della mia storia sanitaria sia a Milano, l'altro pezzo sia a Roma e i due fascicoli non si parlino, no? Quindi è ovvio che c'è un tema di interoperabilità. Per arrivare a un tema di operatività governabile bisognerebbe che gli standard fossero definiti, e quindi questo è un tema dell'approvazione famosa, no? Su cui attendiamo risposte. Ma il punto fondamentale è il punto organizzativo. Allora, secondo me, se ne esce come? Facendo di nuovo leva sulle competenze che abbiamo. Adesso io lancio una roba su cui ogni tanto parlavo anche quando ero in regione e che chiaramente è tutta da sviluppare. Però voglio dire, noi abbiamo un bacino di, adesso forse sbaglio, ma se prendo tutte le in-house, 6.000 persone, una roba di questo genere, anche con competenze solide, che probabilmente, anche come si diceva, nella wave 2 di questa digitalizzazione, anche per loro va ripensato un ruolo, e va ripensato probabilmente un ruolo anche su scala nazionale. Allora, perché non prendere le due best practice e farle diventare i due fascicoli in una logica di trasferimento di competenze e di impianto, di modello che è stato fatto? Perché altrimenti ci mettiamo, se non partiamo esattamente come prendiamo le identità regionali e le portiamo in SPID in modo da avere un catalizzatore, se non prendiamo le esperienze buone fatte in un territorio e le estendiamo con le dovute logiche verso gli altri, è chiaro che noi a fare 20 fascicoli ci mettiamo, non so, un all'anno.
Saremo ancora qui tra 20 anni. Esatto. Va bene, grazie, io ho terminato.
Grazie a voi, grazie Alessandro. Grazie Alessandro Longo, grazie Tori. Vi ricordo che abbiamo appuntamenti congressuali ovviamente tutti i giorni, e domani parleremo qui, tra l'altro domani pomeriggio, proprio di programmazione europea. Oggi è stato uno dei temi che sono stati in filigrana in tutto quello che abbiamo detto. Ci sarà la nuova direttrice dell'Agenzia per la coesione territoriale, Ludovica Groc, che ci spiegherà a che punto siamo domani pomeriggio nella programmazione europea, con la speranza che non ci faccia essere troppo pessimisti, perché oggi abbiamo finito la mattinata direi con ottimismo. Grazie a tutti e alla prossima.